La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Valerio Corzani, questa è La musica tra le righe e siamo come sempre introdotti dal suono, dal rumore di una macchina da scrivere che segnalano come noi vogliamo ogni volta seguire le tracce della citazione musicale all'interno delle pagine di un romanzo. Intanto saluto Giovanna Insardi in console, Francesco Mandi che è in regia, Monica Nonno che cura il programma e vi dico che oggi ci occupiamo della Terra sotto i suoi piedi di Salman Rushdie. È un romanzo di grande successo, una storia che rivisita in chiave moderna il mito di Orfeo ed Euridice nelle vesti delle due pop star Vina e Ormus. Il plot si svolge tra Bombay, Inghilterra e Stati Uniti e il tema principale del libro, a suo modo, è lo stretto rapporto di interdipendenza che esiste tra amore, morte e musica. È un libro dello scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie e l'attenzione che questo scrittore rivolge alla musica è davvero un valore che racconta come le storie culturali siano intimamente iscritte nei nostri corpi attraverso linguaggi, suoni e ritmi. Allora diamo come sempre un'occhiata alla quarta di copertina.
Nel giorno di San Valentino del 1989, Vina Apsara, cantante rock dalla voce irresistibile, scompare in Messico durante un terremoto. A partire da questo evento, Salman Rushdie torna indietro di qualche decennio per ripercorrere la storia di Vina e Ormus Kama, lo straordinario musicista che più volte l'ha perduta e ritrovata. La loro è la storia di un amore che li insegue per tutta la vita e anche dopo. A raccontarcela è Rai, un fotografo, amico d'infanzia di Ormus e per qualche tempo amante di Vina. Percorso da innumerevoli storie e personaggi, il suo racconto ci trasporta da Bombay a Londra e a Manhattan, mentre la sua voce si carica di rabbia e di saggezza, di ironia e d'amore, in questa straordinaria rilettura del mito eterno di Orfeo e di Euridice.
Come in tutti i libri di Rushdie, la trama è molto complicata, è centrata su tre personaggi, di cui uno, il narratore, è un fotografo che interpreta la realtà e ha dei chiari richiami autobiografici. Gli altri due sono cantanti rock, un ragazzo indiano e una ragazza di madre americana e padre indiano. La musica rock diventa nel romanzo la lingua che supera le frontiere, permettendo così di colmare il divario tra Oriente e Occidente, al quale lo scrittore anglo-indiano aveva dedicato il suo libro pubblicato prima di questo, ovvero L'ultimo sospiro del Moro. E nello stesso tempo però il rock permette a Rushdie di divertirsi a metterci dentro i Beatles, Dylan Thomas, Elvis Presley, i miti della sua giovinezza. Rushdie descrive anche il protagonista maschile di questo duo di rockstar, Ormus, in termini fisici che potrebbero descrivere Elvis, in particolare il potere erotico delle sue rotazioni pelviche. E lo scrittore anglo-indiano ha anche dichiarato che Ormus Kama è stato liberamente tratto da Freddie Mercury, che oltre ad essere una rockstar era anche un Parsi, cioè nato a Zanzibar da genitori indiani. In realtà il personaggio che adesso sentiremo citare, di nome Jess Garon Parker, rappresenta inequivocabilmente invece Elvis Presley.
Non nego che all'inizio del 1956 una ragazza chiamata Percy Scalamania, con la quale Lady Spenta Kama sperava di combinare il matrimonio di Ormus, portò Ormus Kama nel negozio Rhythm Center di Fort a Bombay, quella miniera sfavillante di antiquate canzonette in cui cuore rimava con amore, i cavalli di battaglia dei cantanti confidenziali col parrucchino della generazione precedente, una miniera dove una volta ogni tanto si potevano trovare delle autentiche pietre preziose lasciate dai marinai in libera uscita di qualche nave americana ormeggiata nel porto. Là, dentro una cabina, sperando di impressionare il futuro marito putativo con la sua cultura musicale, l'impaziente Persis fece ascoltare a Ormus un disco a 78 giri nuovo, ma già frusciante, e con una soddisfazione profonda, ma di breve durata, vide gli occhi del giovanotto spalancarsi in quella che avrebbe potuto essere un'espressione di terrore o di adorazione, proprio come avrebbe fatto qualunque altro adolescente sentendone la voce voce di Jess Garon Parker mentre cantava Heartbreak Hotel, il suono della propria inarticolata felicità, dei propri struggenti desideri, della propria solitudine e dei propri sogni.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of a lonely street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Esponente della cosiddetta letteratura postcoloniale, l'indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie, nella terra sotto i suoi piedi, compie un'operazione complessa, usa come base un mito classico e lo attualizza, finendo con il proporre al lettore una storia d'amore tra due stelle internazionali. Come di consueto, per quest'autore viene adottato il filtro del realismo magico, ma rispetto ad altri lavori di Rushdie questo romanzo rinuncia alla sovrabbondanza di espedienti soprannaturali per puntare verso un genere ambizioso come quello dell'ucronia, nel senso letterale di non tempo, ovvero di una realtà parallela, alternativa al mondo che conosciamo e abitiamo, nella quale l'autore si diverte ad ambientare la vicenda. La storia si svolge in una dimensione alternativa alla nostra, nella quale alcuni fatti storici più o meno rilevanti presentano alcune deviazioni rispetto al loro effettivo svolgimento. Un universo parallelo, dunque, come rivelato nella seconda metà del libro. Per questo ci sono anche diversi eventi storici che sono alterati nella cornice del romanzo. Ad esempio, il presidente americano John Kennedy sopravvive all'assassinio di Dallas, ma viene assassinato insieme al fratello Robert Kennedy in seguito. Lo scandalo Watergate è rappresentato solo come un romanzo con protagonista un presidente fittizio che però si chiama proprio Richard Nixon. Sal Paradise, personaggio di Sulla strada, scrive un libro che celebra il viaggio al posto del vero autore Jack Kerouac. Insomma, Rushdie altera deliberatamente anche l'attribuzione di alcuni brani rock classici come Satisfaction dei Rolling Stones, che egli attribuisce a John Lennon, o Pretty Woman di Roy Orbison, che attribuisce ai Kings, mentre gli Who sono presentati con il nome che avevano adottato ad inizio carriera, The High Numbers, e Lou Reed è una donna nel romanzo. Sulla musica della sua terra d'origine invece non sembra aver voglia di bleffare. Ci sono alcuni passaggi in cui, attraverso l'infatuazione divina per la musica indiana, paga anche il proprio debito di sangue nei confronti del fertile background della musica classica indiana e delle sue innumerevoli varianti bollywoodiane.
Cominciò con la musica. Veena, aveva sentito un musicista dell'entourage di Pilou suonare, male e senza sentimento, uno strumento che, nonostante quei maltrattamenti, mandava un suono divino. E quando scoprì come si chiamava, compresi che era il nome adatto per me. La musica dell'India, dai raga del nord suonati sul sitar alle carnatiche melodie meridionali, creava sempre in lei uno stato d'animo di indicibile nostalgia. Era capace di ascoltare dischi di Ghazal per ore ed ore ed era anche affascinata dalla complessa musica religiosa dei maggiori cavali. Ciò che Vina voleva era un barlume dell'inconoscibile. La musica offriva l'allettante possibilità di attraversare sulle onde sonore la cortina di Maya che apparentemente limita la nostra coscienza, di varcare le porte della percezione e raggiungere la divina melodia che c'è al di là.
I Ghazal sono poemi cantati nello stile della musica persiana. Furono adattati a testi in lingua urdu e, una volta influenzati dalla musica indiana, divennero forme di tumri. Sono canti d'amore a sfondo mistico. Tra i più celebri autori di Ghazal vanno ricordati Jalal al-Din Rumi, un persiano ma attivo a Konya in Turchia, fondatore dei dervisci rotanti, anche Hafez, un altro persiano che visse a Shiraz ed è riconosciuto come il più grande esponente di questa forma poetica. E poi occorre citare anche l'Azero Fuzuli e gli indiani Mirza Ghalib e Muhammad Iqbal. Noi ascoltiamo un esempio nobile di Ghazal interpretato da Pankaj Mallick e Bharati Devi. Il mondo cambia come la musica. Rushdie si dimostra da sempre esperto di musica rock e, nonostante per certe letture critiche utilizzi metodi piuttosto anticonvenzionali, riesce ad esempio a leggere le tendenze più moderne attraverso La prova della mamma. Tutto ciò che alle mamme del Pakistan e del Canada non piace, per lo stesso motivo è un fenomeno in voga. L'accettazione della generazione più anziana di un fenomeno, prima riconosciuto come di rottura, implica il suo essere out. Nel conferire in una cerimonia del 2012 a Leonard Cohen un premio, Rushdie confessa che se sapesse scrivere come Cohen non esiterebbe a farlo, perché la letteratura comincia con la stesura di un verso o di una battuta, cioè l'essenza di una canzone rock. E se non sai scrivere una buona battuta, non saprai comporre un paragrafo e quindi nemmeno una buona pagina e non un libro. In effetti, se questo non è un omaggio alla rispettabilità della musica rock, cos'altro può esserlo? Per certi versi viene da pensare che non esisterebbe successore più degno di Salman Rushdie all'incoronazione di Bob Dylan al Nobel, e per certi versi una sua premiazione da parte dei giurati svedesi rappresenterebbe la quadratura del cerchio, il suggello dell'avvenuta osmosi tra canzone e letteratura. Nella sua descrizione del contributo della voce divina, la protagonista del romanzo, per il primo duetto inciso con Ormus, Rushdie lo paragona a quello di Ginevra Garfunkel, Carly Simon's Bridge Over Troubled Water, laddove ancora una volta i nomi dei cantanti alludono ad Art Garfunkel e Paul Simon, ed è questo un altro dei giochetti dispettosi di Rushdie che nel romanzo cadenzano le sue citazioni musicali.
Le prime fotografie che feci furono di Vina Aspara mentre cantava. Vina era meglio di Radio Ceylon. Quasi tutte le sere noi ci mettevamo intorno a lei e lei cantava con quella voce perfetta, che di settimana in settimana diventava più grossa e più piena, ora sporca, da persona che la s'allunga, ora pura, come quella di un angelo. Quella voce che muoveva i primi passi sulla via dell'immortalità. Sentire Carly Simon cantare Bridge Over Troubled Water significa comprendere quanto Guinevere Garfunkel mise di suo in quella società. Così fu ai bei tempi della WTO. Se Ormus aveva le idee, Vina aveva la voce. E fu la voce che fece il miracolo. È sempre la voce che lo fa. Il beat ti colpisce e il motivo ti fa ricordare, ma è contro la voce che sei senza difesa. L'empio cantore, il muezzin profano, il canto della sirena che conosce la via diretta per il centro del ritmo, l'anima.
Come.
Come di consueto per i lavori di Rushdie, ci troviamo di fronte a una scrittura fluviale che sommerge il lettore con una sovrabbondanza di personaggi, di situazioni, e l'ipertrofia narrativa che si sviluppa su 700 pagine rischia di far smarrire la bussola e la voglia di andare avanti anche ai più disciplinati e pazienti. 4 anni per scrivere quest'ade di inchiostro e di bugie, sono parole sue, un impegno che l'autore testimonia come espressione di una sintesi tra la classicità greca e latina, la civiltà ebraica e quella indiana, nella laicità di un intellettuale che da sempre rifiuta il dogma e lo frantuma. Il rock sarà anche una musica demoniaca, come qualcuno pensa, ma è anche la vera anima di una generazione nomade, sembra sottolineare Rushdie, una generazione che non ha una patria, un luogo, una cultura, ma che, partendo dall'Occidente, entra nelle vene dell'Oriente e lo permea. Qui in realtà il cammino è inverso, è dall'India che si sviluppa e nasce la storia ed è l'Occidente l'elemento esotico, il territorio che permette rimozioni del passato e nuovi incontri. Ma spesso è un Occidente putrido, malato. L'Inghilterra è forse il luogo naturale per il lungo coma di Ormus, protagonista maschile, amore eterno divina, il giovane dalla voce magica, dal corpo bellissimo, amico d'infanzia di Rai, il fotografo narratore. La sinfonia che Rushdie sviluppa in questo romanzo si trasforma in un'opera rock, riprende e ripercorre il mito, l'amore e la morte. Ma è solo il mito che unisce gli uomini, è solo dalla sua immobile staticità che gli eventi possono svilupparsi e la storia procedere. E in questo tritacarne della civiltà musicale occidentale entra anche il jazz, in particolare il jazz dei primordi, che fa la sua comparsa attraverso l'incursione nella trama di un gruppo storico del Dixieland, i Five Pennies, del trombettista Red Nichols, attivo prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, sempre con la stessa ricetta di band di successo legata al verbo del jazz dei primi anni del Novecento.
Dopo il successo del film biografico di Danny Kaye, The Five Pennies, il suo soggetto, Red Nichols, il direttore in carne ed ossa della band, era venuto in tournée a Bombay con un nuovo quintetto formato da altri musicisti. Il jazz, stimolato dalle colazioni con jam session della domenica mattina, faceva sempre furore in città e così si raccolse una gran folla. Quando apparvero i Pennies, per me fu una delusione, perché Red Nichols era solo un ometto e aveva i capelli corti e bianchi, ben diversi dal folto ciuffo color carota di Danny Kaye. Poi prese il clarinetto e cominciò a suonare. Jazz tradizionale. Mi piaceva, per una volta, lo confesso. Il concerto dei Five Pennies è rimasto famoso per ciò che accadde proprio alla fine. Red Nichols aveva appena annunciato il titolo del pezzo che uno del pubblico saltò sul palco brandendo un flauto indiano di legno e mostrando i denti in un sorriso sciocco, ma anche contagioso. «Oh mio Dio!» urlò Ormus Khana e saltò sul palco dietro suo fratello. «Aspettami!» strillò Vina, raggiante, mentre seguiva i ragazzi Kama verso il suo inevitabile destino. E con lei furono 3 gli invasori. Io sono un codardo. Rimasi tra la folla, a scattare le fotografie.
Questa è una storia, scrive Rushdie, di vite umane unite e separate da quello che succede nelle e tra le nostre orecchie. La musica è voce di anime, la vita che trionfa sulla morte, Orfeo ne è il primo testimone. Il canto di Ormus, bambino che risveglia gli uccelli che si posano in ascolto sul davanzale, è il segno iniziale di un potere che non potrà vincere materialmente la morte, ma che l'ha già sconfitta dentro di noi. La musica, dice Rushdie, è il suono dell'amore, il tentativo di mettere ordine nel caos e di dare un senso all'assurdo. Incrocio di culture, stessi suoni che attraversano il mondo e talvolta appiattimento che porta a non saper più ascoltare la voce del cuore. Il bisogno di giocare fuori dai sentimenti più impegnativi. Un terremoto che scuote la terra come le grandi migrazioni che trasportano civiltà e culture da una parte all'altra del pianeta. Un altro camuffamento operato nel romanzo da un autore malandrino come Rushdie per quanto riguarda l'interprete di una canzone è quello che troviamo verso la fine di questo grosso tomo. Siamo a pagina 562. Dina si è accanita con cinismo sull'ego dell'amico fotografo. Ecco quello che amo di te, dice Vina, nascondendo sollievo e gratitudine sotto il suo tono sardonico. Basta caricarti e puoi parlare senza interruzione per una buona mezz'ora, cosa che permette a una ragazza di pensare ad altro e riposarsi un po'. Poco dopo, i due, chiamiamoli semi-amanti, Rai in realtà si considera un amante supplente in attesa sempre dell'arrivo di Ormus, finiscono in albergo per creare l'ennesima bolla temporanea di sesso e di univoca adorazione, nel senso che arriva solo da una parte, cioè dal fotografo Rai. Per fortuna c'è la musica, anche in questo caso sta girando un disco che Rushdie attribuisce a Lee Baby Sims, che oltre ad essere il nome di un grande disc jockey radiofonico è anche il nome del personaggio interpretato da Tom Waits in Down by Law di Jim Jarmusch, e il pezzo è in effetti è proprio di Waits. Con un'ultima lettura che introduce il brano, noi ci salutiamo, ci congediamo dalla terra sotto i suoi piedi di Salman Rushdie.
Questa è la camera d'albergo. Questa è la donna che amo. Questi sono alcuni degli ultimi momenti della sua vita terrena, della sua vita sopra il livello del suolo. Ogni stupidaggine che dice, ogni frizzo che le esce di bocca, ogni cuore che spezza, sono cose che mi terrò sempre strette per salvarle dal barranco, dall'abisso. Questo è il CD che suona, Rain Dogs, l'honky tonk blues reinventato e ringhiato da Lee Baby Sims. Vina cominciò a cantare con Sims, lentamente e sottovoce, e i peli mi si drizzarono sul collo. Will I see you again on a downtown train? Le pareti sembravano ondeggiare a tempo di musica.
Nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so